You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Benvenuti a una nuova puntata di Fantascientificast. Prima di lasciarvi alla puntata, l'equipaggio ha un breve appello da fare. QWERTY.it è candidata anche quest'anno come miglior radio online ai Macchie Nera Internet Awards. Abbiamo vinto l'anno scorso grazie ai vostri voti e vorremmo riuscire a vincere anche quest'anno. Quello che potete fare voi per aiutarci è andare su QWERTY.it/mia16 o in fondo a qualunque pagina del sito di QWERTY.it e votare QWERTY come miglior radio online ai Macchia Nera Internet Awards 2016. Resistere è inutile, andate a votare.
Va bene, intanto grazie dell'invito all'amico professor Paolo Musso, grazie a voi per essere venuti, penso sia sempre una scelta difficile, no? Alle 6 di sera d'inverno, nonostante altre cose da fare, già vincere la pigrizia, uscire fuori un po' col freddo, non è facile. Voglio cercare di convincere che avete fatto bene, non solo per ascoltare me, ma soprattutto perché per rendervi conto quali sono, dove siamo, coi limiti di una delle discipline scientifiche più importanti. Perché vedete, avete sentito il mio collega e amico, grazie, professor Bersanelli, penso cos'è, una settimana o due fa, che vi ha parlato dell'esplorazione dei limiti del cosmo. Ecco, vedete, noi invece facciamo una cosa sottoterra, ma sottoterra un po' come le talpe, però a differenza delle talpe che sono cieche, pensiamo che andando sottoterra di riuscire a vedere più lontano. Questa immagine l'ho fatta fare io 3 anni fa al CERN, non so se l'ho utilizzata l'altra volta quando ho dovuto parlare 2 anni e mezzo fa, perché appunto per cercare di far capire che andando sottoterra possiamo gettare luce su alcuni dei segreti del cosmo. Ok. E l'inizio, vedete, di un percorso come quello dell'HC può ritrovarsi significativamente proprio all'inizio della scienza moderna. Se possiamo andare indietro di circa 400 anni, circa 4 anni fa abbiamo festeggiato il 400esimo, 5 anni fa, il 400esimo di questo evento. Tra il dicembre 1609 e il gennaio 1610, Galileo, facendo delle osservazioni importantissime nella sua casa, nella sua villa che aveva appena fuori di Padova, scoprì una cosa fondamentale. Intanto perché fece quelle osservazioni? Perché lui inventò uno strumento, fece diventare quello che era un gioco di lenti che già esisteva, difatti si dice che gli olandesi, addirittura prima degli italiani, l'abbiamo già messo insieme, lo fece diventare uno strumento scientifico. Perché? Perché prima lo perfezionò tecnicamente, gli altri non riuscivano a vedere un accidente, lui aveva capito come vincere le aberrazioni, eccetera. Ma poi fece un gesto culturalmente fondamentale, prese quello che poteva essere un oggetto solamente pratico, per esempio per vedere le navi, cosa che lui fece, lui immediatamente lo vendette alla Repubblica di Venezia, fece un bel pacco di soldi, perché ovviamente vedere le navi dei turchi mezz'ora prima, un'ora prima era importante per le battaglie che facevano loro. Però, diciamo così, lui fece un gesto culturale fondamentale, lo voltò verso il cielo, verso la realtà. E in quel gesto lì ci sono stati due aspetti. Uno, quello che lui si attendeva tante cose al microscopio, non è che l'ha fatto e adesso vediamo cosa vediamo. No, lui si aspettava di vedere molto meglio la Luna, tant'è vero che ha dato il nome a tutti i crateri, i mari ancora adesso sono denominati secondo la denominazione di Galileo. Uno, l'altra cosa, si aspettava di vedere più stelle, lui aveva chiarissimo l'idea che con un sistema che vedeva più lontano avrebbe potuto vedere stelle la cui luce era troppo fioca per arrivare fino a noi. Questo qui lo sapeva e li vide. La cosa che non si aspettava era di vedere qualcosa che nel mondo delle stelle fisse, nell'Empirio, allora c'era netta distinzione tra il piano sotto la Luna, diciamo, il pian terreno, che possiamo dire così, in cui tutto si poteva muovere, l'oggetto di divenire era l'oggetto della fisica, e l'Empirio, dove niente, tutto era immutabile, tutto era fisso, c'erano le stelle fisse, c'era solo il movimento degli astri, ma tutto era fisso, era al massimo un piano di osservazione scientifica, di osservazione astronomica, ma non di vera fisica, perché appunto non c'era nulla. Lui invece fece una scoperta fondamentale che sorprese lui, e tant'è vero che lui scrisse, vedete, in questo bellissimo libro, questo bellissimo instant book, il Siderius Nuncius. Voi pensate, due mesi dopo, neanche dopo che aveva fatto la scoperta, questo libro era già su tutte le scrivanie dei sapienti dell'epoca, è l'equivalente dell'instant book o della cosa che postate, lasciatemi dire così, sul blog istantaneamente. Due mesi era niente per quei tempi. In questo libro lui scrisse, è commovente leggere così, che lui ha visto cose mai viste prima. Perché? Cos'è che ha visto? Ha visto una cosa che adesso è apparentemente banale, difatti in genere i professori neanche insistono che è una cosa fondamentale. Ha visto le lune di Giove, i pianeti medici, come li ha chiamati. Perché è fondamentale? Perché per la prima volta lui si è reso conto che appunto nel cielo c'era qualcosa che si muoveva, la svelta. Che era cosa, quindi, che era oggetto del divenire, in qualche maniera ci ha conquistato il cielo, la conoscenza. E lui scrisse proprio questo: ho visto cose mai viste prima, grazie al mio strumento, grazie a quell'estensione del proprio io, quell'estensione del soggetto che è lo strumento scientifico. Lui si è reso conto di una realtà che c'era anche prima, ma che solamente con lo strumento, con il metodo adeguato, ha potuto vedere. Non è che una cosa che non vedi non c'è forzatamente, semplicemente devi avere il metodo adeguato, la ragione adeguata per vederla. Noi 400 anni dopo cosa facciamo? In qualche maniera siamo gli allievi che continuiamo in una maniera diversa la strada percorsa da Galileo. Cosa cerchiamo con la fisica delle particelle elementari, che è il nostro scopo, e perché abbiamo bisogno di tecnologie, e perché arriviamo quasi alla fantascienza, per poi legarsi al tema del coso? Allora, nella conoscenza del mondo, allora la conoscenza ha tanti strade, tanti rami, tante branche ovviamente, però due, diciamo così, è abbastanza sodato, due sono le strade fondamentali proprio della conoscenza di base. L'uomo, vedete, significativamente sta nel mezzo, e uno può decidere di andare verso il grande, l'infinitamente lontano. Ovviamente si pensa, l'osservazione scientifica è nata certamente, l'uomo guardando la bellezza del cosmo si è sentito evocato, si è sentito chiamare al di fuori di se stesso. C'è una realtà da conoscere, certamente. E quindi questa è stata la prima frontiera, che è poi Galileo, e che è continuata, vedete, dagli tutti gli strumenti discendenti del telescopio di Galileo. Per fare questa indagine ho bisogno di alcuni particolari strumenti, telescopi, radiotelescopi, telescopi spaziali, li vedremo. E vedete, osservi i pianeti, il Sole, poi ancora più distanti le stelle, poi le galassie, gli ammassi di galassie e via così, sempre più grande, sempre più lontano. L'altra strada è partendo dalle dimensioni umane, del metro, no? Il metro è grosso modo la dimensione della persona umana, è andare verso il piccolo, significativamente il microscopio, è stato inventato poco dopo, sempre più o meno nella stessa epoca, è andare verso il piccolo. Il problema è che quanto posso andare nella strada verso il piccolo? Esiste un limite? Beh, il limite è dato, quando noi vediamo dobbiamo impiegare, chiamiamo così, una luce, un mezzo. Noi con i nostri occhi vediamo per mezzo della luce, che è un'onda, che è un'onda, e quest'onda ha una lunghezza d'onda, che è la distanza fra due massimi. Bene, io non posso vedere più fine della lunghezza d'onda. Per intenderci, la luce visibile, questa qui che utilizziamo, è circa un micrometro, un micro come si diceva una volta. Un micro cosa vuol dire? Micro in fisica, ricordo, ha un significato preciso, non vuol solo dire piccolo in modo generico, come nel linguaggio comune, vuol dire un milionesimo. Prendo un metro, lo divido per mille, ho un millimetro, sappiamo tutti cos'è un millimetro più o meno, lo divido ancora per mille, ho un milionesimo, un millesimo di millimetro. Un micro, no, micrometro, è molto piccolo, la luce è leggermente più corta, ma insomma diciamo quest'ordine, e a causa di questo non posso vedere con la luce, in maniera visibile, cose più fini, grosso modo, del micron. In realtà posso vedere fino a un decimo, con delle, però insomma, grosso modo sono limitato. Tant'è vero che se voi avete presente chi vede quei bei film un po' spazzatura, a volte americani, in cui c'è il soldato nel deserto di notte, si mette sul casco e vede quella visione che noi chiamiamo infrarossi. I raggi infrarossi, tra l'altro siamo sensibili anche noi, mettete le mani davanti a un calorifero che vi colpisco, che sentite la reazione. Le nostre mani sono una specie di occhio che anziché essere sensibile alla luce visibile, è sensibile a un'altra luce che si chiama infrarosso, che è molto simile alla luce, anzi uguale, è sempre radiazione elettromagnetica, ma ha l'onda un po' più lunga. A causa di questo, difatti, le visioni con i raggi infrarossi è inevitabilmente meno chiara, meno nitida, i contorni sono meno chiari. Noi possiamo vedere le immagini così bene in alta risoluzione eccetera perché la luce è relativamente piccola rispetto agli oggetti che vogliamo vedere, la lunghezza d'onda è piccola. Per farla breve, ho bisogno di usare una luce fine. Allora, da circa 30-40 anni esistono delle luci più fini, per esempio i raggi X. I raggi X sono circa 1000 volte più fini, i raggi X e i raggi gamma, 1000 volte più fini della luce visibile. Vuol dire che riesco a vedere non il micrometro, ma il micro che è un milionesimo, lo divido per 1000 o un miliardesimo, riesco a vedere il nanometro o nanometro, un miliardesimo di metro. Ci sono anche altri tipi di microscopi che utilizzando gli elettroni eccetera riescono a generare questa luce, diciamo, e riesco a vedere gli atomi, perché grosso modo il nanometro sono gli atomi, le molecole. Allora, da circa 40 anni riesco a vederle, e quindi da circa 30 anni sono nate le tecnologie adeguate, quindi quelle che chiamiamo nanotecnologie. Noi siamo invasi dalle nanotecnologie, ma altro non vuol dire che tecnologie basate sulla manipolazione degli atomi o delle molecole. Noi con i nostri acceleratori, vedete, usiamo una luce molto particolare, che è la luce intrinseca che c'è in tutta la materia. Circa, esatta, non circa, 110 anni fa Einstein scoprì che la luce, che è un'onda, ha anche un comportamento corpuscolo, si chiama fotone. Queste onde sono come dei pacchetti di onde, le chiamiamo fotoni. Circa 15 anni dopo, negli anni 20, un fisico francese, il principe Louis de Broglie, scoprì che a viceversa, esattamente scoprì l'uguale opposto, le particelle proprio fisse, solide, dice qui è la particella, non è qui, le particelle sono a loro volta un'onda, si comportano come un'onda. E la lunghezza d'onda di questa, della loro onda è tanto più piccola, tanto più grande l'energia. Per chi fa un po' di fisica, ho messo qui la relazione, è semplice. La lunghezza d'onda della particella è un principio dato dalla meccanica quantistica, è inevitabile, è un comportamento intrinseco. Questa roba incredibile per cui la materia ha sempre questo aspetto di corpuscolo e di onda. Vedete, l'equazione è semplice, semplicissima. Lambda, la lunghezza d'onda, la distanza fra due creste, è uguale a un numero, che si chiama costante di Planck, diviso l'energia, sarebbe la quantità di moto, ma diciamo l'energia, via, per farla semplice. Allora, se io carico di energia le particelle, e questo qui è un rapporto, se il denominatore diventa grande, il numero diventa piccolo. Più carico di energia le particelle, più ho a disposizione un'onda fine. È bellissimo questo, me ne sono accorto. Quest'anno è stato dichiarato un anno internazionale della luce dall'UNESCO. Mi sono accorto di questo qualche anno fa, che cosa viene quasi mai notata: gli acceleratori non sono nient'altro che dei microscopi finissimi, perché generano una luce talmente fine che possono vedere dettagli e contorni che non ti puoi sognare con la luce o con i raggi X, eccetera. E se uno mette dentro in queste semplici equazioni i numeri di LHC, vede che generiamo una luce che in numero ha una lunghezza d'onda 10 alla meno 18 metri. Adesso qualche studente di fisica, fotofisica ci sarà, 10 alla meno 18 lo scomponiamo, poi non facciamo più equazioni, in 10 alla meno 9 per 10 alla meno 9, un miliardesimo per un miliardesimo, vuol dire che prendiamo il nanometro, che è un miliardesimo, lo dividiamo ancora per un miliardo, i nostri acceleratori generano una luce che è uguale a un nano nanometro. Quindi capite perché con gli acceleratori possiamo vedere cose finissime, piccolissime, perché abbiamo a disposizione intrinsecamente, la natura ci mette a disposizione una luce molto fine. Vedete quindi, se adesso noi prendiamo l'universo, questo qui è il raggio dell'universo, letteralmente raggio, vi ricordo, ve l'avrà detto Bersani, l'universo visibile è finito, non è infinito, perché l'universo è nato dal Big Bang, si è espanso ad una certa velocità, si sta espandendo, posso fare i conti, l'universo è finito a questo raggio circa. E come abbiamo detto prima, per vedere così distante ci sono degli strumenti speciali, i telescopi, i radiotelescopi, i telescopi spaziali come l'Hubble o il Planck, di cui sicuramente, che è il moderno Hubble, di cui vi ha certamente parlato Bersanelli. Per andare dall'altra parte, e vedete, andando dall'altra parte, da qui in poi, posso vedere le molecole, gli atomi, come sono fatti gli atomi dentro, il nucleo degli atomi, come è fatto dentro, infine vedere i quark, letteralmente vedere i quark, che sono i componenti fondamentali. E noi siamo circa qui, lo faccio vedere perché andando, voi dovete capire, se l'universo è grande adesso, poiché si è espanso, quando vado nel piccolo è come andare indietro nel tempo, ve lo faccio vedere con la prossima slide. Però quello che ci tengo a dire è che quando sentite dire che al CERN rifanno il Big Bang è un po' di modestia. Sì, ci avviciniamo, siamo sulla strada, ma chi è esperto di fisica vede, questi sono ordini di grandezza, 10 alla meno 16 centimetri, purtroppo questa è stata fatta in centimetri, non in metri. Quindi 10 alla meno 18 metri diventa 10 alla meno 16 centimetri. E vedete, è certo, stiamo andando verso Big Bang, ma siamo ancora molto lontani, vi assicuro che non è né per questa né per la prossima generazione arrivare a Big Bang. Quindi un po' di modestia, lo faccio vedere perché appunto a volte e anche gli altri giornalisti, nel desiderio di riportare con un po' di enfasi, voi siete credo un corso di laurea in comunicazione, quindi voi sapete la comunicazione è tutto, però ritengo sempre che deve essere anche precisa, l'enfasi va bene ma un po' di modestia, siamo molto lontani dal Big Bang, siamo sulla strada per, è vero, siamo sulla strada per il Big Bang, perché vedete, ve l'ho fatto vedere nello spazio, ma nel tempo c'è quest'altra formula, l'ultima, poi non ne parlo più, ma qualcuno che magari è appassionato vi fa vedere come si lega, se noi abbiamo a disposizione una certa energia, possiamo andare indietro al Big Bang a seconda dell'energia. Se noi qui, per un fisico, ci mette dentro le energie di LHC, vede che noi arriviamo a un picco secondo dopo il Big Bang. Allora, un picco secondo è un tempo breve. Il Big Bang è successo 14 miliardi d'anni fa circa. 14 miliardi di anni fa. Non vediamo quello che è successo un secondo, un millisecondo dopo il Big Bang, ma un picco secondo. Un picco secondo è un millesimo di miliardesimo di secondo dopo. Sembra molto vicino, eppure vi ho fatto vedere sulla scala spaziale siamo ancora lontani. E veramente andiamo proprio in cerca di questo. E io trovo una cosa bellissima, ve l'aveva già fatta vedere Bersanelli, il fatto che gli astrofisici, i cosmologi, andando a vedere lontano, vanno anche loro indietro nel tempo, perché le stelle, quando stasera usciamo e guardiamo le stelle, ammiriamole, diciamo, ma non le vedo come sono adesso, le vedo come erano quando la luce che adesso mi colpisce è partita. Magari una stella è partita la luce 50 anni fa, 100 anni fa. È distante 100 anni luce una certa stella, vuol dire che la luce è partita 100 anni fa. Quando gli astrofisici vedono galassie o masse di galassie distanti 1 miliardo di anni luce, le guardano come erano 1 miliardo di anni fa. Quando Planck osserva il limite ultimo, vede l'universo come era solo dopo 300.000 anni e può capire anche come era fatto prima da guardando quella superficie lì. Quindi io che trovo meraviglioso, che fa vedere l'unità della conoscenza fisica, che le due discipline fondamentali, che pure vanno in senso opposto dal punto di vista dello spazio, si ritrovano con la stessa questione. Andando in senso opposto ci ritroviamo allo stesso punto, a cercare di capire l'origine, da dove veniamo. Io, poi qui una mia riflessione personale, dico sempre a questo punto che è strano, tutti sono affascinati dal problema dell'origine del Big Bang, io personalmente, come persona, come uomo, sono molto più affascinato dal problema del destino, della destinazione. Vivere un po' come essere su un treno, qualcuno ha detto, è la cosa più importante in un treno, è sapere la destinazione. È ovvio che è importantissimo anche sapere l'origine, perché conoscendo l'origine puoi pensare che questo getti luce alla destinazione finale. Però io personalmente il destino, la destinazione mi interessa tantissimo. Comunque che sia, vedete, noi cerchiamo di spiegare la fisica delle particelle, come è fatto il mondo, nel senso di quali sono i mattoni fondamentali, proprio base, esattamente come questo edificio sta in piedi perché ci sono dei mattoni, delle colle, dei cementi che li tengono assieme. Lo stesso, il mondo è fatto di particelle che siamo fondamentali, dei corpuscoli, e di forze che le tengono assieme. A sua loro volta queste forze, a causa di quello che ho detto prima, hanno anche delle particelle associate. Le forze sono quelle che ho simboleggiato qui, sono le quattro forze fondamentali, le conosciamo più o meno tutti, la gravità e l'elettromagnetismo sono le due forze più facilmente visibili, le altre due sono le forze nucleari, quella debole e quella forte, meno visibili, ma insomma l'energia nucleare un po' l'idea ce l'abbiamo tutti, quindi sono le forze nucleari. Un po' più complesso è il quadro delle particelle, ma noi sappiamo come sono fatte. Abbiamo un così bel modello, così preciso, ce ne siamo innamorati, l'abbiamo chiamato modello standard. È un po' come la Summa Teologica di San Tommaso, no? Perché riassume tutto il sapere della fisica delle particelle, della fisica dei campi, diciamo, della fisica fondamentale in questo settore. E noi sappiamo di che cosa è fatto il mondo, oltre che delle forze, che se volete, a cui sono associate queste quattro particelle, queste sono particelle e forza. Ogni campo di forza ha la sua particella, si manifesta con la particella. Ci sono 12 particelle mattoni, diciamo così, 12 mattoni. Sono 12, non uno di più. Sono 6 quark pesanti e 6 che sono divisi tra elettroni, 3 tipi di elettroni e 3 tipi di neutrini. E sono questi. Allora diciamo, conosciamo tutto, mica tanto, perché conosciamo tutto ma ci sfugge qualcosa di fondamentale. Perché questo numero di forze? Perché questo numero di particelle? 12 non sono proprio così poche, tra l'altro vi posso far vedere, non dimentichiamo, ogni particella materia, ogni mattone, non quelle forze, ogni particella materia ha la sua antiparticella, parlando di antiparticella, ricordate, l'antimateria non è il risultato di un sogno di qualche scrittore di fantascienza ubriaco, è vera, vi farò vedere alla fine che la usiamo, voi vedrete nelle vostre famiglie, tornerete, domandate ai vostri genitori se l'avete usata o no l'antimateria, vi dovranno dire sì, vi farò vedere alla fine. E quindi già vedete, 12 diventano 24, non sono poche, però vedete, non solo sono 12, uno l'altro dei problemi, che sono tante, 12 non è neanche un numero primo, fossero 3, 5, 7 sarebbe già una cosa più digeribile, 12 non si capisce. L'altra cosa è che queste particelle hanno una massa diversissima fra di loro, e questo qui è una cosa che disturba. Già non sappiamo che cos'è la massa. La massa è fondamentale. Quando voi imparate fisica, il professore insegna che c'è lo spazio-tempo, che è un po' come adesso, non è proprio così, è un po' come lo scenario in cui si svolge la rappresentazione del mondo, e la massa è la prima quantità che imparate dopo lo spazio-tempo. E per forza, un punto materiale di massa M, dice il professore di fisica all'inizio del liceo. E c'è niente da fare, senza la massa non c'è il mondo, non c'è la gravitazione, non c'è niente. Quindi capite, è un problema veramente fondamentale capire questo. Allora, 50 anni fa circa, 51 anni fa, Higgs, il professor Higgs e altri, io altri, perché poi si cita sempre lui, ma in fisica molto spesso gli sforzi sono collettivi, ma diciamo la gente piace avere un nome. Il professor Higgs e altri scienziati notevoli fecero un'ipotesi che per spiegare diciamo il perché alcune particelle hanno massa, altre no. In particolare la questione al fondo era perché la luce, che è una particella senza massa, mentre invece queste due particelle che assomigliano alla luce hanno una massa terribile, pesantissima, diciamo così, è nato da lì il problema della massa, perché diciamo poteva esserci questa rottura di simmetria, questo comportamento diverso. E hanno buttato lì un'ipotesi, che esistesse un certo campo, una certa forza, ma come vi ho detto, tutti i campi o forze sono associati ad una particella. Il professor Higgs, rispetto agli altri, ha avuto il merito di dire esplicitamente che se esiste questo meccanismo, se esiste questo campo, si potrà forse trovare la sua particella associata. Da allora si chiama particella di Higgs, perché lui è stato il primo a dire in maniera esplicita l'esistenza. Ma vi assicuro che quando fu fatta l'ipotesi, 50 anni fa, 51 anni fa, non era così chiara. Ci sono voluti 20 anni e solamente circa 30 anni fa si è capito che quella era l'ipotesi fondamentale. Tant'è vero che 30 anni fa è partito il programma LHC insieme ad altri programmi per cercare di capire questo: perché tante particelle, perché tanti tipi di forza e soprattutto che cos'è la massa e perché le particelle hanno delle masse così diverse. Perché capite, se queste particelle sono tutte elementari, ma come mai hanno un contenuto di massa così diverso? Guardate che elementari, puntiformi, non è una cosa banale. Prendiamo un foglio, fate un punto sul foglio. Voi dite, è un punto, non ha dimensioni, però poi andate lì con la lente di ingrandimento, lo ingrandite e con uno strumento adeguato vedete che ha una sua dimensione. Mentre invece una particella elementare, quello che succede, per esempio l'elettrone o il quark, succede che è come un punto, e quando prendiamo una lente più potente, come dire un acceleratore ancora più potente, con l'LHC, lui ingrandiamo lo spazio, ma lui rimane un punto, rimane sempre indefinito, irrisolto, rimane un punto. Non è banale, non riusciamo a capire se sono veramente tali perché hanno massa così diversa. Per darvi l'idea, la differenza di massa fra il più leggero e il più pesante è di circa 170.000 miliardi. In più il fotone e il gluone rigorosamente non hanno massa, quindi il rapporto è infinito, diciamo così. Quindi questo è veramente un punto fondamentale, e 30 anni fa si è capito che quello era un punto fondamentale, diciamo, nella teoria fisica. Per questo è partito il nostro programma LHC, e vedete, una delle cose belle, io mi ricordo quando sono partito, ero giovane allora, poi io diciamo non faccio fisica delle particelle, faccio più tecnologia, ma mi ricordo vividamente di aver sentito discorsi del tipo: se parte il programma LHC o SSC, il programma americano si chiamava SSC, si trova il bosone di Higgs e la fisica è finita. È una questione poi solo di far misure di precisione, magari di capire come l'universo è evoluto, però dal punto di vista concettuale la fisica è finita. Abbiamo dato le particelle, i campi, abbiamo capito tutto perché c'è la massa, eccetera. E vedete, siamo partiti, diciamo così, lanci in resta. Attenzione, solamente 5 anni dopo che siamo partiti, 25 anni fa, i colleghi astrofisici, che hanno a disposizione un bellissimo laboratorio, perché non se lo devono fare, hanno il mondo stesso, come ripetono. Guardando immagini come questa e anche altre, soprattutto l'effetto lente, ma anche questa è una bellissima immagine di due galassie che si stanno compenetrando, si stanno collidendo fra due ammassi di galassie a questa velocità enorme. E il problema è che, osservando bene la cinematica, i cosmologi si sono resi conto che non può essere spiegata dalle masse che vediamo, ci deve essere molta più massa. In poche parole, ci deve essere una materia che non vediamo. Non la vediamo, non sappiamo che cos'è, ma ne vediamo gli effetti indiretti. L'abbiamo chiamata materia oscura, ma non perché è magica, non perché ha a che fare col lato oscuro della forza di guerre stellari, semplicemente perché è il segno della nostra ignoranza, la chiamiamo oscura. Non sappiamo che cos'è, eppure ci abbiamo percepito che c'è, e sappiamo anche calcolare da tutta una serie di cose. Gli astrofisici ci dicono che è 5 volte di più della materia che conosciamo. 5 volte di più della materia spiegata dal bosone di Higgs, diciamolo così. È incredibile, no? Siamo partiti per spiegare tutto e subito 5 anni dopo gli astrofisici dicono ma c'è molta più cosa. Verrebbe proprio voglia di riprendere la famosa frase che Shakespeare ha messo in bocca a uno dei suoi personaggi: c'è, ci sono molte più cose in cielo e in terra che nella tua filosofia, oh Orazio. Ci sono più cose nella realtà che non nella nostra teoria. Per quello che non è che dobbiamo credere alla fantascienza, ma bisogna credere che c'è molto da dare in là, certamente. Quindi, vedete, questo qua è il primo problema. Secondo problema, non sto qui a dirvi, 15 anni fa gli astrofisici ci hanno completamente rovinato in un certo senso. Noi ci aiutiamo sempre, ma insomma. E perché hanno scoperto che non solo l'universo si allarga, ma accelera. Non so se ne ha parlato Bersenelli, ne va a parlare. Voi capite, accelera, c'è un qualche cosa che spinge. Il problema della materia oscura, in breve, 15 anni fa, quando ancora l'LHC era lungi dal partire, dall'essere costruita, eravamo in piena costruzione, ci eravamo resi conto che più o meno il bosone di Higgs spiega in realtà il 5% di materia e energia che sappiamo che cos'è, ma il resto, 95%, è oscuro. È oscuro, quindi vedete, molto altro che finita la fisica quando avremo trovato il bosone di Higgs. Infatti l'abbiamo trovato, è tutt'altro che finita, ma è solo una piccola parte. Come sempre, la risposta a una ricerca dà luogo ad altre domande. Ma in breve, noi come facciamo a trovare il bosone di Higgs e andare oltre? Quali sono i nostri metodi? Come osserviamo la natura? Noi lo osserviamo in questa maniera: concentriamo energia sulle particelle ed è l'acceleratore. Concentrare energia vuol dire accelerare, tanto vero si chiama acceleratore perché le accelera. Vi ricordo solo che non si può sempre accelerare, perché quando arrivo alla velocità della luce, o diciamo molto prossimo alla velocità della luce, non c'è più un accidente da accelerare. Accelerare vuol dire cambiare la velocità in un dato tempo, ma se non cambio più la velocità perché ho plafonato, sono arrivato al plafond, cosa posso fare? Se do energia non accelero più, non aumento più la velocità, ma aumento la massa. Ancora Einstein che ce lo spiega: dando energia posso continuamente dare energia, aumentare la quantità di moto, si direbbe in termine tecnico. Dando energia la particella prima accelera e grosso modo la massa non aumenta, e poi in realtà quando è arrivata alla velocità della luce o infinitamente prossima alla velocità della luce continua ad acquistare massa. E insomma, in poche parole, nel nostro acceleratore è come se iniettiamo una 500, faccio sempre questi voti, una piccola macchina, una piccola auto, l'acceleriamo a manetta, andiamo alla velocità della luce e da lì in poi, dando energia, la 500 diventa sempre più pesante. Enorme, perché dico enorme? Non diventa enorme in realtà, ma noi non riusciamo a immaginare una cosa che è pesante ma rimane con la stessa dimensione. Aumenta il suo contenuto di massa, la sua inerzia, uno dovrebbe dire, ma insomma è come se diventasse grande. Letteralmente in LHC il protone diventa 7000 volte più pesante, più massivo. È come prendere una 500 da mezza tonnellata, accelerarla alla velocità della luce e poi farla diventare come una nave di grosso media stazza da 3500 tonnellate. E pensate, farle scontrare. Per forza che scontrando si saltano fuori dei pezzi molto più pesanti della 500 iniziale. Questo è il meccanismo con cui ritorniamo verso Big Bang. Perché caricando d'energia le particelle, creiamo, generiamo la massa, trasformiamo in massa, che quindi poi è disponibile a diventare massa di particelle isolate, di altre particelle, che hanno una massa di un'energia tale che adesso non ci sono più libere. C'erano solo all'inizio, come bosone di Higgs. Quindi vedete, il problema è, quindi generiamo, se vogliamo, questa luce, per dirvi all'inizio. Il problema è che per vedere non basta la luce, ci vuole il soggetto, ci vogliono gli occhi, ci vogliono i rivelatori, quelli che noi chiamiamo rivelatori, che sono capaci di osservare lo scontro veramente galattico, diciamo così, tra le particelle. L'LHC ha 4 grandi occhi, come vi farò vedere, si chiamano detector, ma detector vuol dire rivelatori in inglese. E tutti questi oggetti hanno bisogno veramente di tecnologie di punta. In particolare vi accenno solo alla superconduttività, che potrebbe avere anche applicazioni, farò vedere, concrete e magari chissà perché no anche fantascientifiche, un futuro, eccetera, ma ce ne sono molte altre, e farò vedere alcune applicazioni, alcune delle che stanno avendo applicazioni, quindi e per prendere un attimino il fiato e fare una cosa rilassante, che cos'è il CERN? Il CERN è veramente una cittadella della scienza, è l'ONU delle scienze. È stato fatto da 12 stati membri, tutti europei, la E vuol dire europeo, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, è stato fondato 61 anni fa, vedete abbiamo festeggiato il 60° l'anno scorso, è stato fondato in parallelo all'Europa, perché è un po' più anziano, si ricorda, era gli anni in cui cominciava la CECA, la Comunità Europea del Carbone Acciaio, gli stati cominciavano a mettere insieme delle cose, quello che poi sarebbe diventato il mercato comune europeo e alla fine l'Unione Europea da adesso. Però è su un binario parallelo, simile ma parallelo, quindi dipendente, noi siamo indipendenti da Bruxelles, grazie al cielo, perché la burocrazia di Bruxelles, Dio ve ne scampi liberi, ma diciamo così, siamo paralleli, siamo una specie di, siamo un piccolo territorio a sé stante, una piccola repubblica, un piccolo ONU europeo delle scienze. Vedete, è una cittadella enorme, siamo 2300 di staff, abbiamo poi 1000 persone diciamo pagate in altra maniera sul sito, e in più ci sono 10.000 utilizzatori, questa è la forza del CER. Ci sono 10.000 ricercatori, professori degli enti di ricerca dell'università che vengono a fare gli esperimenti utilizzando gli strumenti che mettiamo a disposizione e in parte costruendosene anche loro e portandocelo, condividendolo. Quindi questa qui è una cosa fondamentale, è un servizio alla comunità. Spendiamo circa 700 milioni di euro del vostro budget, delle vostre tasse, che è una cifra infima per quello che spende l'Europa, vi ricordo, che uno se no si impressiona dalle cifre. Ma diciamo così, e soprattutto diciamo così, uno può dire con orgoglio, l'Italia è uno dei paesi fondatori del CER, quindi almeno questo non ce lo toglie nessuno. Qualcuno una volta, proprio il Sor Bignami, che ho sentito che avreste dovuto ricevere in un'intervista, mi ricordo, Lessi, lui un astrofisico, quando si lamentava della mancanza di collaborazione in Europa, diceva: probabilmente l'Europa di oggi, adesso che abbiamo l'Unione Europea, non saremmo più capaci di rifare un CER. Fu fatto in altri momenti grazie ai grandi statisti che allora credevano veramente nell'Europa, non solo come insieme di banche e di altre cose del genere, ma insieme proprio innanzitutto come insieme come visione culturale comune. E nell'Europa la conoscenza ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Vedete, l'acceleratore, sono 27 km di questa lunga teoria di magneti blu e anche bianchi, che riempiono diciamo il 95% dell'anello, è riempito di magneti superconduttori. Poi vi farò vedere perché. 27 km, 100 metri sottoterra, e in quattro punti sono concentrate le collisioni, quindi ci sono i quattro grandi occhi. Questo è Atlas, diretto anche per 4 anni dalla nostra Fabiola Gianotti, che adesso vi farò vedere, è direttore, diventerà, perché è stato nominato, ma diventerà direttore del CERN il prossimo anno, il 1° gennaio del prossimo anno. CMS, che è l'altro esperimento simile, questi sono due esperimenti generali che vogliono vedere un po' tutto. Questi due esperimenti sono molto particolari. Alice studia quella che chiamiamo un po' la zuppa primordiale di quark e gluoni, che è uno, si direbbe plasma incorrettamente, diciamo zuppa così, dall'idea del brodo primordiale, quello della formazione della vita, che è uno stato in cui è passato, fondamentale, in cui è passato l'universo. E invece LHCb studia la antisimmetria che ha dato origine, o cerca di studiare, l'asimmetria che ha dato origine all'esistenza, al prevalicare della materia sull'antimateria, che noi siamo fatti di materia. E in teoria non dovremmo esistere, perché se quando è successo il Big Bang è stata generata tanta materia quanta antimateria, poi tutte la materia e antimateria avrebbero dovuto di nuovo riannichilarsi e ritornare energia pura, e non dovremmo esistere. In questo gioco, che dovrebbe essere assolutamente simmetrico, in qualche maniera la materia ha avuto sopravvento. Mi sembra che sia un elettrone, un protone ogni 1000 miliardi, che non c'erano i protoni allora, c'era troppa energia, ogni 1000 miliardi ha sopravvissuto questa nicolazione, solo della materia, e quindi ci siamo. Quindi deve essere, la natura deve avere un qualche subdola asimmetria, e quindi questo qui è dato da questo. E come funziona la catena di acceleratori? Quindi questa è un'altra cosa bella. Uno pensa sempre che la scienza nasca perché sono tutte cose nuove. No, la scienza nasce dopo passo dopo passo. Questo è vero nella teoria, è vero nella tecnologia. È vero nella teoria. Einstein non ha buttato via Galileo, l'ha ricompreso. Newton, l'ha ricompresi in una visione più grande, in cui loro trovano il loro posto come caso particolare. È lo stesso, vedete, noi non buttiamo via quasi mai niente dei vecchi acceleratori, in alcuni casi sì, ma cerchiamo sempre di riutilizzare e, mantenendoli bene, costruire su quello, per risparmiare tutta la catena di iniezione. I protoni partono qui, passano in un acceleratore che è lungo solo 20 metri, vanno poi in un acceleratore che è lungo 150 metri, poi in un acceleratore protosincrotrone PS che è lungo 600 metri, che è un po' il nostro cavallo di battaglia, pensate, è vecchio quasi come il CERN, ha 56 anni. Infine va nell'acceleratore super protosincrotrone che ha circa 40 anni, in cui il professor Rubbia scoprì i primi bosoni per cui ha avuto il premio Nobel. I primi bosoni, le particelle bosoniche, le ha scoperte lui, ha avuto immediatamente il premio Nobel, esattamente come poi vedremo X, eccetera. E infine l'altro acceleratore, che prima si chiamava LEP e adesso è LHC, perché è diventato molto più potente, 27 km. Vi faccio vedere questo piccolo filmato, si fa per dire, questo piccolo cartone animato, in cui fa vedere, vedete, tutta la catena. Ci mettiamo 3 ore per riempire l'acceleratore, poi l'accelerazione dura 10 ore. E per 10 ore in cui continuiamo a fare gli scontri, e questo qui l'avevo fatto fare, dico sempre, un mio studente, non saprei rifarlo, non lo tocco, però nel 2004 me l'ha fatto, io ho detto metti lì il professor X, magari vedremo il suo bosone. Allora lui me l'ha fatto così, poi adesso è andato via, si è laureato, quindi non saprei più toccarlo, e vedete, l'abbiamo trovato veramente. Allora era una profezia, no, perché era facile, l'abbiamo fatto per questo, ma insomma. E perché ci abbiamo messo così tanto a fare l'LHC? Perché tra le altre cose abbiamo dovuto sviluppare una tecnologia particolare che si chiama superconduttività, una tecnologia che, diciamo, che è basata su una proprietà molto particolare, che ha a che fare proprio con la meccanica quantistica e con i bosoni in maniera molto speciale, ma non posso dirvela, che sostanzialmente porta al fatto che alcuni materiali, se portati a bassissime temperature, diventano superconduttori, perdono la resistenza elettrica, non seguono più la legge di Ohm completamente, non scaldano più, diciamo così. L'unico, quindi posso mandare correnti elettriche fortissime, quindi generare campi magnetici elevatissimi, ma è senza dissipare. Perché campi magnetici elevatissimi? E pensate alla 500. La 500 va diritta. Per piegare, per andare in circolo, qualsiasi cosa ha bisogno di una forza centripeta, ci dice il professore di fisica. Centripeta, cioè una forza che curva verso un centro. La forza centripeta, quando voi guidate l'auto, chi ve la dà? I pneumatici, l'attrito dei pneumatici. Per quello lo dico ai giovani. Ricordate, con i freni, i pneumatici sono la vostra salvezza. E ricordatevi che se si è bagnato uno deve andare ad agio, perché non riesce a curvare, lo sappiamo tutti, ma uno ci deve pensare. È solo quel tenue attrito che fanno le ruote con la gomma che ti tiene in curva sull'autostrada quando vai a 130 all'ora. Se c'è bello asciutto l'attrito è maggiore, quindi più priorità, se no poi rischi di andare diritto. Allora, il campo magnetico è la perfetta forza centripeta, non sto qui a dirvelo perché, ma è l'unica forza autenticamente centripeta, cioè che piega sempre verso il centro, che curva in maniera perfetta una particella carica, l'unica forza che ci dà la natura. Quindi i campi magnetici elevati vanno bene per curvare delle particelle che vanno molto forte e che sono diventate molto massicce, pesanti. È più difficile curvare un camion in rimorchio che va a 100 all'ora che un'automobile piccola che va a 100 all'ora, ci vuole più forza centripeta ovviamente, e dipende anche dalla massa e dalla velocità, e quindi infatti dipende dal momento, dalla quantità di moto, la curvatura. Quindi ci vogliono campi magnetici elevati. Allora dico, con la superconduttività abbiamo risolto tutto, ma ci sono voluti 30 anni per farla. Tra l'altro con la superconduttività non è che non consumo niente, perché tutti sanno, per fare il freddo ci vuole un frigo, ma il frigo lo attacchi alla spina, consumi. Difatti noi consumiamo 40 megawatt. Che è tanto, probabilmente 40 megawatt è forse più del consumo di tutta Varese, almeno la parte civile, non industriale, ma non è tanto, perché di fatti raffreddare non costa molto. Chiunque di voi ha l'esperienza, la valvola dell'Enel ogni tanto salta perché accendete la lavatrice e il forno, la lavastoviglie e la lavatrice. Scaldare costa molto, raffreddare in termini concreti è un processo efficiente, costa relativamente poco. Difatti noi spendiamo solo, tra virgolette, 40 megawatt per portare, pensate, 40.000 tonnellate di materiale quasi allo zero assoluto. Siamo solamente 2 gradi sopra zero assoluto, siamo più freddi che il vuoto intergalattico, interstellare intergalattico, che è circa 3 Kelvin, 2,7 Kelvin, noi siamo 1,8 Kelvin, quindi la metà. Siamo freddi come sarà freddo l'universo fra 10 miliardi di anni. L'universo si sta espandendo, sta diventando freddo, vi avrà detto il professor Bersanelli, in media, perché qui siamo caldi, c'è la vita perché siamo caldi, c'è il sole che ci riscalda. Le stelle sono dei grumi caldi in un oceano di freddezza. È solamente, pensate, meno 269 gradi Celsius la media dell'universo. Ecco, noi siamo meno 271. Bene, per far questo abbiamo bisogno di 40 megawatt, per far 40.000 tonnellate così fredde. Pensate, se non l'avessimo usato la superconduttività e avessimo usato tecnologie classiche, Avremmo dovuto fare un anello non da 27 chilometri, ma da 100 chilometri, con un costo enormemente 3-4 volte più grande. E in più avremmo consumato 900 megawatt. Ma 900 megawatt è una centrale nucleare. Avremmo dovuto costruirci una centrale nucleare di media grossa stazza, di circa un gigawatt, solo per noi. Una centrale nucleare costa come l'LHC, 5 miliardi. Quindi l'LHC sarebbe costato di più perché sarebbe stato 100 chilometri. E in più raddoppiato che avremmo dovuto farci la centrale nucleare per noi. Poi non avremmo venduto l'energia, l'avremmo utilizzata noi. Quindi è un puro costo la centrale nucleare. Sarebbe stato impossibile. È quella che si chiama in inglese una tecnologia enabling, che ti abilita a fare qualcosa che altrimenti non puoi farlo. E questo qui è il motivo per cui sono andato al CERN, per essere responsabile di questi magneti superconduttori dell'Università di Milano. Sono 1230 magneti lunghi 15 metri l'uno, poi ci sono altri magneti che si chiamano quadrupoli, eccetera, perché come ogni fascio, come questo fascio, vedete, questa penna laser non è perfettamente collimata. Se andassi molto lontano nella piazza, lentamente si allarga il fascio. I fasci di particelle fanno così pure, anzi lo fanno di più perché poi sono particelle cariche e quindi in più c'è anche la forza di repulsione che li respinge, quindi tendono ad allargarsi. Quindi ho bisogno di altri magneti che si chiamano quadrupoli o sestupoli per strizzarli, per tenerli assieme, un po' come la pista che deve essere stabile e perfetta. Quindi vedete, questo è l'oggetto, questi sono i fasci di particelle, sono andato troppo alla svelta. Vedete, questi qui gialli sono i fasci di particelle, che sono distanti 20 centimetri, sono dentro nello stesso magnete, quindi in realtà il magnete è doppio. Vedete, questo è il foro, dove c'è il vuoto, c'è un vuoto spinto, circa il vuoto che c'è sulla superficie della Luna, e solamente in alcuni punti dei magneti speciali prendono i due fasci che sono controcircolanti, li prendono e li fanno incozzare uno contro l'altro, li fanno collidere. Solo in alcuni punti, sono nei punti dove ci sono gli esperimenti. Vedete, ci sono voluti 30 anni per fare questo, 30 anni di lavoro, quindi per fare questo e per arrivare a trovare il bosone di Higgs. 30 anni, tra l'altro, in cui le origini sono molto italiane, perché a metà di quel periodo lì c'è stata la tesi di questo magnete che è stato, vedete, si chiama UNO, CERN INFN 1. INFN è il nome dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, io ero lì a Milano, ero responsabile di questo. Abbiamo fatto il primo magnete per l'LHC, per questo poi mi hanno chiamato al CERN. Questo è pure un'immagine molto bella, è il grande occhio, Atlas, l'occhio più grande, vedete, nella sua bellezza. Questo è il rivelatore Atlas quando fu montato il magnete, anche lui magnete superconduttore, più o meno potente di quelli della macchina acceleratrice, ma molto grande, vedete, enorme, prima che venissero montati tutti i rivelatori dentro. Adesso è tutto pieno di rivelatori, non vedi più niente, perché devi vedere le particelle. Però allora qui questa immagine è molto bella, perché essendo vuoto, con solo lo scheletro, come guardare una persona, solo lo scheletro. E quindi si vede. E poi dico sempre, non dimentichiamo la difficoltà che hanno i fisici, diciamo, analisti e i fisici teorici a capire cosa si vede, perché non si vede in maniera diretta. Pensate, i due fasci si incontrano 100 milioni di volte al secondo e in questo guazzabuglio di immagini, per esempio, questo qui è una simulazione ancora computer vecchia del 2004, sempre diciamo, il bosone di Higgs avrebbe potuto essere queste quattro tenue tracce quasi diritte, vedete, 1, 2, 3, 4, quasi diritte dentro questo guazzabuglio. E noi ci aspettavamo di vedere un bosone di Higgs ogni 1.000 miliardi di eventi, e circa l'abbiamo visto così, ogni 1.000 miliardi di eventi. Ma capite che potenze di calcolo, d'analisi, di teoria fisica ci vuole per riuscire ad acchiappare tutto questo? Pensate che i nostri dati, i dati dei rivelatori, se messi su dei CD, ogni anno se ne fa una pila alta 20 chilometri, circa 4 volte il Monte Bianco, senza copertina, proprio solo il CD da solo. Pensate, i dati di LHC ogni anno. L'LHC è il più grosso singolo movimento di traffico digitale del mondo. Da soli pesiamo tra il 2 e il 3% di tutto il traffico digitale del mondo, che è una cosa enorme. Pensate, gli email, file, tutte le cose, foto, eccetera, pornografia di notte, eccetera, che gira, eccetera, di tutti i tipi, eccetera. Fantascienza, ovviamente, eccetera. Beh, pensate quanto, noi siamo il 3%, è tantissimo, eh? Quindi Questo qui. Vedete la riuscita, questo avevo già parlato l'altra volta, quindi vado la riuscita iniziale, il grande incidente, per chi è interessato qui ho messo il link ad un articolo che feci su un giornale informatico sussidiario, e la grande incidente che ci ha costato quasi la vita, diciamo, la carriera, ci siamo riusciti a sollevare, a salvare la pelle, come si suol dire, è stato un esperimento, in realtà è stata una delle cose più affascinanti che abbiamo imparato di più. La nostra mastica è più robusta perché abbiamo fatto quell'incidente, come siamo riusciti a imparare dai nostri errori, che è una delle cose più belle e fondamentali nella vita come nella ricerca, ovviamente. Qui poi ci siamo ripresi, ci sono voluti 14 mesi, l'incidente avvenne nel settembre 2008, e poi quando abbiamo fatto il record, che abbiamo, diciamo, battuto il laboratorio americano, come era previsto, non è che era una cosa sorpresa, eccetera, abbiamo fotografato il fascio prima di buttarlo via, perché il fascio viene buttato in una pattumiera molto speciale sotto l'aeroporto, quindi non prendete l'aereo se venite a Ginevra, no, scherzo, tutto sicuro. Tutto sicuro. Le vedete, i primi eventi non sono più delle simulazioni al computer, questi sono dei veri eventi. Ma non crediate che il fisico sperimentale di Atlas veda quelle immagini lì. Sono delle, anche questi, che sono dei veri eventi, sono delle ricostruzioni. Esattamente come io, il fatto che vi vedo voi è una ricostruzione del mio cervello. I segnali elettrici, dei fotoni che il vostro maglione, i vostri capelli inviano, il mio occhio li invia tramite il nervo ottico al cervello, che li ricostruisce come immagine, a seconda anche degli schemi che ho. Ed quindi per vedere queste immagini ci vuole l'acceleratore che genera gli scontri, ci vuole il rivelatore che colleziona tutti i segnali elettrici lasciati dalle varie particelle, le tracce, ma ci vuole tutta la trasmissione dati, i computer eccetera, che sono l'equivalente del nervo ottico, ma ci vuole anche poi l'analisi dati, ci vuole la capacità di calcolo dei computer e la teoria fisica. Senza la teoria fisica non puoi vedere. Sì, ma difatti è vero, senza cervello non si vede neanche nella vita normale. E una volta, parlando agli oftalmologi, ho capito, parlando con loro, il bambino per esempio vede molto meno bene di noi all'inizio, perché non ha ancora tutti gli schemi, non ha ancora sviluppato, esattamente come un fisico ignorante alle prime armi, che non sapendo non sa riconoscere tutte quelle tracce, che è l'unica cosa che può spiegare quella serie di immagini, che questo è un elettrone, questo è un protone, questo è un fotone, eccetera. Quindi capite la complessità che ci sta dietro. E vedete, alcuni risultati sono arrivati subito. Un risultato sembra ovvio, ma non è così ovvio. Abbiamo aumentato l'acceleratore, la finezza della luce, di un fattore 10, e il quark è rimasto puntuale. Noi adesso sappiamo che i quark sono ai punti fino al livello di 50-10 alla meno 21 metri, lasciatemi dire. Sono, in pratica bella, è un ventesimo del numero che vi ho detto prima. Vediamo ancora meglio, perché poi si può sempre andare un po' al di là del limite della lambda. Se abbiamo visto fino al livello di 50 zeptometri, il quark è un punto. Le particelle elementari sono dei punti. Sono senza, punti vuol dire senza dimensioni. Non era scontato. Alcuni, ci sono, erano delle teorie che prevedevano che i quark fossero, prevedono ancora, che i quark a loro volta siano compositi, per esempio. Che le particelle elementari non siano ancora a livello di elementarità ultima. Invece questo qui l'abbiamo già visto abbastanza subito, che fino a questo livello sono elementari, e in più avevamo già dato, e questo ve l'avevo fatto vedere, indicazioni, perché ero venuto a parlare qui nel 2012, dicembre 2011, al 99% di probabilità questo qui, vedete questa traccia rossa, è molto simile a quella che prima vi ho fatto vedere, quelle tracce gialle simulate, sembra quasi uguale. Questo qui poteva essere una traccia che indicava la presenza del bosone di Higgs. Uno dice, ma allora l'avete visto il bosone di Higgs? No, non l'abbiamo visto, perché vedete, il bosone di Higgs muore subito, muore in un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo. No way di vederlo, non c'è modo di vederlo. Lui decade, io dico muore, ma vuol dire che decade in altre particelle, quelle del professor Rubbia, che vivono anche loro molto breve, vivono più a lungo ma molto breve, un milionesimo di miliardesimo di secondo, e poi decadono in queste particelle che sono le tracce rosse, che chiamiamo muoni, che sono degli elettroni pesanti, che invece vivono qualche microsecondo o millisecondo andando rapidamente. Possiamo misurarle? Quindi non vediamo il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs, arriviamo a capirne le caratteristiche tramite due generazioni, un po' come che io cercassi di capire chi è vostro nonno interrogando voi, due generazioni in mezzo. È una conoscenza altamente indiretta, eppure posso arrivare alla certezza, alla ragionevole certezza, ma per arrivarci devo avere tante prove, tanti elementi che messi tutti assieme mi fanno affermare l'esistenza di qualcosa che non vedo direttamente, ma l'insieme della realtà, tutte le circostanze, tutti i dati, mettendo assieme, affermano l'esistenza di qualcosa che non afferro direttamente. Ed è lì, avevamo detto INS, perché le probabilità di sbagliarmi erano ancora di 1 su 100. In fisica è tanto 1 su 100. Voi con la probabilità di sbagliarvi di 1 su 100, noi tutti giocheremmo il totocalcio. Se io fossi sicuro che facendo un investimento ho solo una probabilità su 100 di sbagliare, 99% di farlo giusto, probabilmente investirei una parte dei miei soldi, una buona parte, perché è una probabilità molto elevata nella vita pratica. In fisica no. In fisica è ancora molto bassa, proprio, almeno non è in questa fisica, proprio perché la conoscenza è molto indiretta, ci può essere dentro degli errori di interpretazione e quindi devo andare molto più in là. E difatti, guardate il guazzabuglio di immagini che si vedono. Questo è un ingrandimento di 5 centimetri, circa 5-10 centimetri, di quello che avviene al centro del rivelatore Atlas. Vedete? È veramente complicato, non si vede direttamente, è veramente come cercare l'ago nel pagliaio. È in più un ago che non vedi direttamente, che è diventato qualcosa d'altro rapidamente, che a sua volta è diventato qualcosa d'altro. E vedete, solamente il 4 luglio 2012 abbiamo potuto chiamare il professor X, qui lo vedete com'era appunto due anni fa, in una affollatissima sala auditorium del CERN, per far vedere queste immagini e dichiarare che eravamo ragionevolmente sicuri che avevamo visto il suo bosone, perché la certezza era molto aumentata. In termini tecnici si dice eravamo passati da 3 sigma a 5 sigma d'errore. Cosa vuol dire? In soldoni, ve la traduco in maniera imprecisa, eravamo passati dall'1% di probabilità di sbagliarsi all'1 per milione, qualche parte per milione, diciamo una parte per milione. Quindi eravamo, in fisica è così, almeno nella fisica dominata dalla statistica degli eventi come la nostra, si dice, si afferma una cosa come certa quando si è ragionevolmente sicuri al 99.999 con 4 zeri per cento di essere ragionevolmente sicuri. E l'abbiamo chiamato e difatti siamo stati poi confermati, perché poi facendo ulteriori misure adesso la certezza che sia bosone di X è aumentata, siamo parti per miliardo, quindi aumentato ancora di un fattore 1000, siamo 7 sigma credo in termini tecnici si dica. Quindi, vedete, l'importanza, cercato di far capire, del bosone di Higgs, in realtà tecnicamente l'importanza del campo, del meccanismo di Braut, Engler e Higgs, per dire tutti e tre i nomi di quelli che l'hanno fatto, è fondamentale, perché spiega una cosa fondamentale del nostro cosmo, della nostra storia, della nostra presenza fisica. E tant'è vero, dell'importanza di questo è stato talmente che la Fabiola Gianotti, che adesso è appunto denominata direttore generale, ma già allora nel 2012 fu immediatamente canonizzata da Times, diciamo così canonizzata, perché diventò una delle 5 persone della copertina di Times. Quindi non comune, dobbiamo essere contenti, quindi è lombarda, abita a Lugano, ma insomma è lombarda, ha studiato a Milano. E persino un giornale non particolarmente noto per essere amico della scienza, praticamente questi qua dell'Economist si considerano tutti dei mangiapane a tradimento, ovviamente loro no, fanno fallire le banche eccetera, ma non si sono neanche ancora, però vabbè, loro passano per i grandi geni economici. Comunque, scusate la battuta, comunque ha dovuto ammettere, vedi, ha pubblicato un grande passo per la scienza, trovare il bosone di Higgs. Quindi, e in più, come dico sempre, il santo subito di Giovanni Paolo II in questo caso è stato realizzato. Giovanni Paolo II ci ha messo 7 anni, credo, a essere canonizzato. Invece, vedete, il professor Higgs e il professor Engler sono stati canonizzati subito. Scoperta nel 2012, il primo premio Nobel disponibile gliel'hanno dato l'anno dopo, perché nel 2012 era già assegnato quando è fatta la scoperta. Quindi vedete, la cosa bella è questo, per la scoperta teorica del meccanismo che contribuisce a spiegare l'origine della massa delle particelle e che recentemente è stato confermato attraverso la scoperta della predetta particella fondamentale dall'esperimento Atlas e CMS al Large Hadron Collider del CERN. Per la prima volta viene citata anche un'istituzione, l'acceleratore, in genere solo gli esperimenti vengono citati, è molto importante. Perché non vengono mai citati qualcuno? Io anch'io pensavo sarebbe stato meglio fosse dato all'istituzione, perché sono 10.000 persone che ci hanno lavorato, non due. Però diciamo il premio Nobel per tradizione viene solo dato dalle persone, solo dato per degli articoli precisi, e poi in più darlo all'istituzione è sempre pericoloso, perché pensate quando l'Unione Sovietica aveva dei grandi laboratori e faceva delle scoperte, uno allora dire lo dia all'Unione Sovietica, se darlo agli stati è sempre molto pericoloso, alle istituzioni è pericoloso. Però se è riconosciuto, almeno citandolo, che serve un'istituzione sovranazionale che non va a commissioni politiche per esempio, eccetera. Quindi ci ha dato questa soddisfazione, almeno vedete di nuovo la nostra raggiante Fabiola Gialotti alla premiazione del premio Nobel, capo di ATAS ai tempi col capo di ICMS, che è Joe Incandela, anche lui un fisico americano, vedete la collaborazione internazionale, un fisico americano, anche se il cognome Incandela tradisce le chiare origini, non mi ricordo se pugliesi o abruzzesi, lo conosco personalmente, me l'ha detto, parla anche qualche parola di italiano all'americano, ma comunque vedete, vedere bosone X perché è stato così difficile, poi non vado più in cose del... perché vedete l'emergenza del bosone di X è l'emergenza di questa tenue brandello di verità su questa curva che viene chiamata il rumore di fondo. È molto piccolo il segnale, io dico sempre per chi insegna, è come cercare di capire, di sentire e farsi ragione di una armonia, di una melodia in mezzo in una, nel corridoio di un liceo, di una scuola media durante l'ora di ricreazione. È un po' difficile, c'è molto rumore di fondo, lasciatemi dire così. Quindi riuscire ad acchiappare i segnali non è facile. Abbiamo dovuto ridurre la barra d'errore, vedete questa montagnetta che è questa qui espansa, possiamo essere sicuri che questo punto si stacca dal rumore di fondo, perché vedete la sua barra d'errore è più di 5 volte della distanza dal rumore di fondo. Quando è stato annunciato era giusto 5 volte, quindi con una probabilità di 1 milione di volte che fosse sul rumore di fondo. Adesso sappiamo, la barra d'errore si è ridotta, quindi sappiamo che è veramente fuori, è veramente staccata dal rumore di fondo. E adesso diciamo, come dal titolo, ma cosa c'è in futuro? Cosa ci aspetta? Questa nuova fisica dove ci porta? È veramente una nuova fisica o è solo la conferma del quadro precedente? Già sappiamo che ci deve essere una nuova fisica, dalla materia oscura, dall'energia oscura, già sappiamo che ci sono fenomeni che non rientrano nel modello standard. Quindi questo qui lo sappiamo, ma in che direzione andare per trovare una nuova fisica? Beh, la prima indicazione ce la può fornire il bosone di Higgs stesso. Se il bosone di Higgs fosse solamente il bosone di Higgs modello standard, tutte queste quadratini neri sarebbero allineati in questa colonna verde. Non ci sono ancora, ma sono veramente non allineati o potrebbero rientrare? Non lo sappiamo, perché vedete la barra d'errore, che è un sigma, è ancora molto grande. Anche questa particella sta distante 2 sigma dalla barra d'errore. Vuol dire che ha ancora il 15% di probabilità o il 10% di probabilità che potrebbe essere riassorbito, che questo qui sia un errore, è troppo poco. In fisica 2 sigma è neanche un indizio, è una fluttuazione statistica nella nostra fisica. Non lo sappiamo, dobbiamo riaccendere l'acceleratore, lo stiamo riaccendendo adesso, abbiamo cominciato a riaccenderlo, pensate, a giugno dell'anno scorso. L'LHC è una macchina talmente complessa che ci vogliono 9 mesi per accenderlo. Abbiamo cominciato a giugno dell'anno scorso, è quasi del tutto acceso adesso, sarà acceso completamente in febbraio e poi comincerà a lavorare, diciamo scalderà i motori per un mese e comincerà a lavorare per la fisica tra aprile e maggio. Quindi ci vuole un anno tra quando cominciato ad accendersi a giugno, il conto alla rovescia a giugno, e finisce che ricomincia a dar fisica in maggio. Pensate, è una cosa complessa, però dovrebbe andare quasi alla massima potenza, non proprio, ma al 90-92% della massima potenza. Finora è andato al 60%, ancora una conseguenza dell'incidente fatto nel 2008. Si è andato fino al 60%, è stato sufficiente a scoprire il bosone di Higgs. Ma adesso dobbiamo studiarlo meglio. Per esempio, dobbiamo capire se sto bosone di Higgs ha già dentro i segnali della nuova fisica o no, oppure se chiude un quadro. Di sicuro globalmente deve esserci l'apertura di un nuovo libro, perché vedete il bosone di Higgs, non posso dirvi perché si va nella teoria fisica, di cui tra l'altro non sono un esperto, però il bosone di Higgs è un po' quello che diceva il mio conterraneo Guareschi, che aveva una frase molto bella, Guareschi diceva: un fatto è come un sacco, vuoto non si regge in piedi, un sacco vuoto non sta in piedi, deve riempirlo perché sta in piedi. Lui diceva: un fatto ha bisogno di una spiegazione. Si deve essere su una spiegazione. Il bosone di Higgs da solo non sta in piedi, è strano. Lui spiega la massa, ma la sua massa è tale che lo rende altamente instabile. Non riusciamo a capire se fosse vero che se solo lui sarebbe una spiegazione altamente innaturale. È vero che la natura può anche essere innaturale, però insomma è una cosa che ci soddisfa proprio, eh? Quindi casomai se c'è qualche domanda posso spiegarlo. E quindi pensiamo che ci sia un livello, bisogna studiarlo con maggiore precisione, perché ci deve essere qualche cos'altro. Cosa potrebbe esserci? E non è fantascienza, o potrebbe essere fantascienza, potrebbe esserci un supermondo davanti a noi. Ma cos'è sto supermondo? Beh, una delle spiegazioni più ragionevoli, più belle perlomeno, che è stata portata per spiegare perché il bosone di Higgs ha quella massa lì, eccetera, è questa. È una spiegazione che è basata sul fatto, su una teoria che si chiama delle supersimmetrie, che prevede che ad ogni particella, che noi siamo sopra questo pavimento e vediamo solo queste particelle, ma in realtà ogni particella ha un suo compagno, un suo partner, molto più pesante. Più pesante... Capite? Questo qui è come un supermondo che potrebbe esserci aperto dall'LHC che funziona adesso. Si sperava addirittura che l'LHC di prima gettasse già luce a questo supermondo, però non l'ha trovato questo supermondo, questo Narnia, no? Come avete presente il film Narnia, uno apre, va nell'armadio, apre e vede un mondo vero davanti a sé, accende un acceleratore, a volte è così, è come andare nell'armadio di Narnia. Ecco, in questo caso non l'ha ancora aperto questo armadio, potrebbe aprirlo o no? Non siamo noi a dirlo, è la realtà che comanda, noi siamo i suoi umili servitori della realtà. Ma vedete, la cosa affascinante di questo è che se lo troviamo... È una teoria bellissima, fatta molto bene, perché spiega l'unificazione delle forze, eccetera, spiega bene perché il bosone di Higgs è fatto così, eccetera. Se lo troviamo, queste particelle sono più pesanti di queste, ma automaticamente è il candidato numero uno della materia oscura. Capite? Qualcosa che quando abbiamo iniziato l'LHC neanche si immaginava che ci fosse, forse con l'LHC riusciremo a vederlo esattamente come Galileo, che ha visto le cose che si aspettava. Noi ci aspettavamo bosone di Higgs, o speravamo e l'abbiamo visto, ma forse vediamo qualcosa che neanche ci immaginavamo che esistesse. Gli astrofisici l'hanno scoperto dopo che siamo partiti con l'LHC, la materia oscura. Quindi potrebbe essere che riusciamo, pensate, gettiamo luce su qualcosa che è stato visto in maniera poco nitida, eccetera, ma ragionevolmente certa dai nostri colleghi cosmologi, con osservazioni distantissime, forse riusciamo a trovarlo qui. Non è meraviglioso questa, di nuovo, unità veramente profonda della conoscenza, in cui tutto, diciamo, in tutto si tiene? Sarà vera? Non si sa, questa teoria è bella, ma bella è già un buon indizio del vero, ma non è detto che sia, che sia. Vediamo, chi vivrà vedrà. Per vederlo ci vuole l'LHC che funzioni al suo massimo, ma anche se lo dovessimo vedere non basterà, perché con l'LHC di adesso vedremo in maniera sfumata, vedremo se ci sono o no queste particelle supersimmetriche, ma vedremo in maniera sfumata. In più il bosone di Higgs, studiandolo meglio, ci dirà lui stesso qual è la strada per andare avanti. Abbiamo bisogno di una pista, di un'indicazione. Siamo come arrivati facendo una strada, un crocevia, adesso abbiamo di capire in che direzione andare. Per far questo bisogna vedere più a fondo, abbiamo bisogno di più luce, torniamo al concetto di acceleratore come sorgente di luce. Io sono proprio responsabile, vedete, di questo progetto che si chiama Alta Luminosità, vuole gettare più luce, faremo 10 volte più collisioni. È come che il nostro acceleratore illumina questa stanza con una lampada da 20 watt e di botto abbiamo una lampada da 200 watt. Vediamo molto meglio, studieremo molto meglio il bosone di Higgs e ci dirà dove andare, in che direzione andare. E se avremo trovato le supersimmetrie, potremo fare la statistica delle supersimmetrie. In soldoni, se l'LHC ha visto un ago nel pagliaio, se io ho 10 pagliai vedo 10 aghi, quindi posso fare la teoria dell'ago molto meglio. Adesso lasciatemi dire in maniera semplice, ma letteralmente un po' così. Posso vedere elementi così rari che con l'LHC non posso vedere, ma se ne genero 10 volte di più, cioè no, 10 volte di più, quindi non sono più così rari. Ovviamente anche tutto il rumore di fondo aumenta un fattore 10. Non è facile vedere, esattamente come quando accendi una forte luce, al primo istante non è che vedi meglio, al primo istante sei abbagliato, i tuoi occhi devono adattarsi, quindi non basta fare la macchina più potente, cosa a cui penso io con i miei collaboratori, anche le persone dei rivelatori devono adattare i loro occhi, devono migliorare e potenziare i loro occhi, altrimenti rimarrebbero semplicemente abbagliati da questa luce accecante, vedete? Queste sono le collisioni come le pensiamo di vedere l'LHC. E poi, per andare ancora più in là, cosa possiamo fare? Dopo aver fatto più luce, c'è niente da fare. Bisogna raffinare la lunghezza d'onda, fare la luce ancora più fine, fare un altro step, fare un acceleratore più fine. Allora, ci sono tante strade, io vi dico quella che il CERN sta perseguendo maggiormente, che è l'idea di questa, rifare un po' il trucco dell'LHC, che è quella di raddoppiare ancora la potenza dei magneti, l'LHC li ha raddoppiati rispetto all'acceleratore precedente, raddoppiare rispetto all'LHC, che non è affatto facile, percorso che ci vuole 20 anni, e in più fare un acceleratore da 80 o addirittura 100 chilometri. 100 km, vedete, questo è l'LHC che è già lungo 30 km, insomma 27, questo qui sarebbe il nuovo acceleratore, il Future Circular Collider, il futuro collisore circolare. Lo faremo, non si sa, per ora abbiamo iniziato a studiarlo. La cosa buona e divertente è il fatto che è basato sulle tecnologie che stiamo preparando per l'LHC ad alta luminosità, perché per fare più luminosità abbiamo bisogno, tra le altre cose, di magneti più potenti. Quindi passiamo da 8 Tesla, come si dice in termini tecnici, a 12 Tesla. Andiamo, facciamo già il salto del 50%. Quindi, quando diciamo che qui andiamo 16, che dobbiamo raddoppiare, il metà strada l'avremo già fatta dal punto di vista delle tecnologie con l'alta luminosità. Occorre fare l'altra metà. Per questo l'alta luminosità la stiamo studiando da 5 anni e, se va bene, sarà pronta nel 2025. Ci sono voluti 15 anni. Per fare l'LHC ci sono voluti 25 anni. L'alta luminosità, che è solo, tra virgolette, un miglioramento, ci vogliono 15 anni e in più va al di là delle tecnologie LHC. Questa macchina qui, per farla, ci vogliono minimo altrettanto come l'LHC, altri 25 anni. Se va bene, questa macchina funzionerà nel 2040, ma bisogna lavorare adesso. Io anch'io ho sfruttato, in virgolette, il lavoro dei miei predecessori. Io ero giovane quando l'LHC è stato lanciato, io ero, diciamo, massa di lavoro quando l'LHC è stato lanciato, ovviamente ero un giovane ricercatore, quindi non è che l'ho lanciato io, mi sono aggregato, ho sfruttato in senso buono, mi sono messo nel solco di chi l'ha lanciato. Il nostro compito adesso è lanciare, per far sì che gente come voi che adesso siete studenti, che sarete dottorandi, che sarete ricercatori, qualcuno almeno in fisica o ingegneria, possa appunto costruirlo fra un 15 anni. Che ci vuole 15 anni per costruirlo, quindi fra 25 e 30 anni l'appuntamento ce lo diamo qui, fra 25 e 30 anni. È fantascienza? Beh, vedete, la fantascienza ci sta già raggiungendo, perché vedete, in quello che troviamo, tanti mi chiedono, ma il bosone di Higgs a cosa serve? Intanto non lo so, però potrebbe essere che un giorno ci sia qualcosa che può essere chiamata bosotronica o Higgstronica. Beh, sembra semplice, ma 20 anni fa, quando fu scoperto l'elettrone, e nessuno immaginava che 60 anni, 70 anni dopo sarebbe nata l'elettronica che domina la nostra vita, per non parlare di tante altre cose. Nessuno pensava, quando Einstein, che ha fatto una cosa molto teorica, la teoria della relatività, una delle cose più teoriche, che poi questa teoria della relatività fosse necessaria, non in più, non solo per capire come va il mondo, che è già tanto, scusate il disturbo, ma è stata necessaria per il mio navigatore satellitare per arrivare qui. Voi, si può andare sulla Luna, anche su Giove, con Newton, non hai bisogno di Einstein. Ma non puoi usare il navigatore satellitare senza Einstein, senza la teoria della relatività. Si perde dopo 100 metri, letteralmente si perde senza le correzioni relativistiche, si perde dopo 100 metri. Quindi quando lui dice, ma teoria della relatività è un bel gioco teorico, no, io ci sono venuto qui in questa piazza con il navigatore, mi ha portato diretto. In più ci sono altre cose, chi di voi sa che ad esempio il WWW è nato al CERN? Giusto per fare, circa 25 anni fa. Stiamo lavorando anche al successore del Bell. Quando vi dicevo l'antimateria, chiedete ai vostri genitori, per esempio, se qualcuno nella vostra famiglia ha mai fatto un esame PET. Vi dirà di sì. L'esame PET, Positron Emission Tomography, una fotografia di una sezione, di una tomografia, fatta con emissione di positroni, ma i positroni sono gli antielettroni, è l'antimateria. L'antimateria appunto non è uscita dalla mente di qualche scrittore pazzo di fantascienza, è vera, esiste, c'è, tra l'altro prevista da un fisico teorico anche lì, quindi vedete, molto concreta, e l'abbiamo domesticato, lo usiamo negli ospedali. Questa qui è la prima immagine di un cervello di ratto fatta al CER con la PET nel 75. Poi abbiamo dato la tecnologia all'ospedale di Ginevra con cui eravamo in collaborazione, poi lentamente si è evoluta. Adesso si fanno immagini meravigliose appunto di PET e, appunto, e quindi è nata al CERN. Ma adroterapia, CNAU, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. Adroterapia vuol dire cura con gli adroni dei tumori oncologica. Ci sono circa il 10% dei tumori che sono radioresistenti, non possono essere curati con raggi X, però si possono curare direttamente con le particelle cariche, gli adroni, Large Hadron Collider, adroterapia. Sono le stesse particelle, a Pavia c'è un acceleratore, PIC si chiama, CNAO, piccolo, molto più piccolo dell'LHC, ma che contiene grosso modo le stesse tecnologie, non ha la supercondità, non hai bisogno, ma contiene tanta, e il design principale fu fatto al CERN circa 20 anni fa, poi l'abbiamo dato a tutti gli stati membri, e grazie a questo già centinaia di pazienti si sono fatti curare. Si calcola che a regime circa, non so se 13.000 o 30.000 persone in Italia saranno curate e hopefully, sperabilmente guarite anche grazie all'adroterapia. Non è meraviglioso tutto questo, è una ricaduta diretta. La fantascienza è già cominciata, l'applicazione dei bisogni. Questa signora che sta facendo una risonanza magnetica, come la PET, un altro dei grandi esami di diagnostica ormai utilizzati in tutti gli ospedali, questa signora non sa che sta entrando in un magnete superconduttore per fare l'immagine di risonanza magnetica. Meno potente, ma della stessa sostanza, magneti superconduttori come quelli di LHC, meno potente, ma insomma grosso modo uguale, solo che è più bello, no? Vedete, è tutta una cosa, una baradana medicale, no? Quindi tutto così, sia perché così le costano di più, ma anche perché tutto deve essere molto neutro nell'ambiente medico, ovviamente, anche per tranquillizzare ovviamente i pazienti, eccetera. Quindi vedete, ci sono delle immagini bellissime. In Francia stanno facendo una macchina, guardate la persona, in cui grazie a degli enormi magneti, si chiama Tokama, si pensa di intrappolare il plasma un po' come nelle stelle e riuscire ad avere la fusione termonucleare controllata, il sogno di Prometeo, riuscire a rubare l'energia delle stelle, che sarebbe l'energia, diciamo, l'energia nucleare, che buona, non è bene chiamarla così, ma buona nel senso che non ha pericoli, non ha pericoli di esplosione, non ha pericoli dovuti a scorie radioattive, libera da scorie di lungo termine e libera da pericolo di esplosioni. Quindi questa qui, fra 10 anni in Giappone potremo prendere un treno tra il Tokyo e Osaka che va a 500 km all'ora grazie alla levitazione magnetica. Lo stanno facendo, ho già fatto una linea da 30 km che è funzionante da un po' di anni sperimentale, adesso qualche anno fa, 3 anni fa, sono partiti con la costruzione, 500 metri. Noi non potremmo permetterci, costa molto, ma insomma loro lo fanno, lo stanno letteralmente facendo. Potremmo forse trasportare l'energia elettrica. Se voglio trafare l'energia solare, il posto migliore è il Sahara, lo faccio sempre vedere perché questa è un'idea del professor Rubbia, sempre lui infaticabile. La cosa migliore è il sole, è nel Sahara, questo lo sappiamo. Il problema è che se lo produco in Libia, poi lo devo portare in giro dove lo uso, devo portarlo a Roma, a Milano, a Berlino, ad Amburgo, a Parigi, eccetera. Ho bisogno di linee, ma delle linee enormi. Nessun sindaco, nessun assessore si farebbe passare la linea qui dentro. Ebbene, grazie alle nostre tecnologie che stiamo mettendo a punto proprio per l'upgrade dell'LHC, per l'alta luminosità, tutta questa energia, che questa è l'energia prodotta da 5 centrali nucleari, potrebbe essere fatta passare, pensate, in un tubo da 1 metro, come un oleodotto, un metanodotto, non te ne accorgi. Quindi questo qui sarebbe un vantaggio enorme. Un'ultima cosa, che questa qui è veramente nuova, perché l'ho saputo poco tempo fa, tutte le tecnologie che stiamo mettendo a punto per la grid, soprattutto i rivelatori, per il miglioramento, sono molte tecnologie, sono basate sulla cosiddetta augmented reality. Che cos'è l'augmented reality? Vedete, noi dobbiamo mandare, se facciamo più collisioni, l'ambiente diventa più radioattivo. Mandando giù la gente, il problema è che vogliamo che prenda meno radioattività possibile, quindi la mandiamo armata di sensori e dietro a questa persona c'è dietro una valanga di persone che guardano con i sensori e che dicono tocca qui, tocca là, là c'è più radiazione, eccetera. Si chiama augmented reality perché praticamente ti accorgi grazie ai sensori molto più della realtà, di tutte le caratteristiche della realtà, è come se tu avessi degli extra occhi. E quindi questa qui, ad esempio, queste non ho potuto prepararla bene, ma per esempio sta già avendo delle applicazioni, queste cose che facciamo per noi, per esempio per curare bambini autistici, aiuta tantissimo diciamo, i bambini autistici a interagire di nuovo con la realtà. Quindi vedete, la fantascienza che ci porta il bosone di Higgs e tutti gli addentellati è già qui con noi. Quando vedete che diciamo che le nostre tecnologie possono aiutare l'informatica, la comunicazione, l'energia e soprattutto può curare, è una cosa bellissima. E voglio concludere dicendo che questo è grazie al fatto che nella fisica ci sono delle comunità, e c'è comunità quando c'è un maestro. La fisica non è fatta da geni isolati come dei X, eccetera. Ci vogliono anche quelli. Però la fisica è fatta soprattutto da comunità di gente che si mette a seguire, lo dico perché ci sono tanti giovani, è un'università. L'importanza del maestro, messo qui non per niente Enrico Fermi, che è stato il grande maestro che ha fatto la scuola di via Panisberga. Lui è famoso per tante cose, ma per noi è famoso anche perché ha fatto quella scuola di fisica, da cui eventualmente alla fine è nato il CERN, perché uno dei suoi allievi, Edoardo Maldi, è quello che ha fondato il CERN, è uno dei fondatori del CERN. E vedete, perché il maestro aiuta a tramandare la tradizione e quindi a tenere viva la domanda, perché guardando nel passato, guardando bene quello che abbiamo scoperto, da lì saltano fuori le nuove questioni, i nuovi problemi. La realtà è come inesauribile, ma devo saperla guardare per trovare questa ricchezza inesauribile. E vedete, il maestro assicura che l'esperienza sia un cammino verso una certezza più grande, in cui non hai bisogno di buttare via niente, ma quello che scopri di nuovo non è che falsifica quello di prima, in genere molto spesso lo ricomprende in una realtà più grande, in cui quello di prima lo ritrovi come caso particolare, come verità in un caso particolare. L'esempio più tipico è di nuovo Newton e Einstein. Einstein non ha buttato via Newton, l'ha ricompreso come caso particolare. E come dicevo, il maestro e nelle scuole si impara a fare una verifica onesta, esperienza. La fisica è una scienza a base sperimentale, alla fine andiamo e guardiamo cosa la realtà ci dice. Io dico sempre che ci vuole dedizione e affezione, perché nella ricerca come nella vita non basta l'intelligenza. Vedo io stesso troppe persone, collaboratori che potrebbero fare di più e avere molto più soddisfazione con un impegno più serio. Ricordo sempre che la volontà è il 50%, l'altro 50% è quel dono di natura che si chiama intelligenza, predisposizione, ma non basta. La volontà è altrettanto importante delle capacità naturali. E la capacità di lavorare assieme, voi pensate, al CERN abbiamo dei team enormi, ma tutti vogliono emergere, e uno deve capire che deve essere abbastanza intelligente da un lato da voler emergere, perché no, è un istinto naturale, umano, è giusto, è una molla importante voler emergere, ma non deve essere mai a discapito del tutto. Perché se il Duomo di Milano, ogni muratore, ogni capomastro singolo avesse voluto emergere, non avremmo avuto il Duomo di Milano, avremmo avuto una cozzaglia che cadeva. E quindi voi capite, l'intelligenza sta nella capacità anche di lavorare assieme, senza cancellare la propria identità. Confronto con le ipotesi di esperienza, l'abbiamo detto, e infine condivisione dei risultati. Sembra banale, ma questo è importante. La scienza nasce quando io, scoprendo qualcosa, lo dico ad un altro, lo comunico, perché la scienza è quella cosa in cui posso comunicare, dirlo senza perdere. Una scoperta la condivido e non perdo niente, anzi un altro magari mi getta nuova luce sulla mia scoperta, mentre invece è un po' come l'amore, l'amicizia, quelle cose che condividi senza perderlo, mentre invece certe cose, se le condividi, le perdi, ne hai solo 50%. Ecco, il maestro, io dico sempre, seguite i vostri maestri, chiedete ai vostri professori, come ad esempio il professor Musso, che mi ha invitato, di essere maestri, perché si è maestri solamente se c'è anche gente che segue. Io dico sempre, per fare l'esempio massimo, Socrate ha potuto essere il maestro per eccellenza, ma perché ha avuto Platone che l'ha seguito. Per essere maestri ci vogliono anche gli allievi che seguono. Se uno predica nel vuoto e non sarà mai maestro, gli allievi sono utili e essenziali al maestro. Quindi posso solo concludere che la ricerca scientifica è lo svolgersi di quella curiosità dentro che abbiamo tutti.
Bene, grazie davvero, e sicuramente Lucio ci ha fatto anche vedere quello che diceva alla fine dell'importanza della passione, della volontà, dell'entusiasmo, oltre che dell'intelligenza certamente. Ma Adesso abbiamo ancora un po' di tempo, se c'è qualche domanda, nel caso vi passo il microfono perché dovete assolutamente parlare qui, altrimenti non viene nella registrazione. Quindi sulle mani, chi vuole gli passo il microfono.
Dunque, parlando di supersimmetria, diceva che le particelle, diciamo, che non vediamo dovrebbero essere molto più massicce, ma diciamo, parlando di simmetria in genere si tende a pensare a cose uguali, ecco. Da dove viene l'ipotesi che siano più massicce?
Questo è molto complesso. Quando diciamo supersimmetria è perché, diciamo, la massa nasce da una cosiddetta rottura di simmetria, dal fatto che si perde la simmetria tra il fotone e le altre particelle a forza, e poi da lì nasce tutta la massa anche delle altre particelle. Diciamo così, questa teoria recupera la simmetria, per questo viene chiamata supersimmetria, in una maniera più grande. In una maniera più grande, non saprei dire, qui bisogna invitare un fisico teorico, c'è un mio collega là, poi glielo chiede, che lui è bravo a spiegarlo, c'è un collega di fisica, molto più bravo di me. E il punto fondamentale è che questa supersimmetria prevede che le particelle, che i partner supersimmetrici, siano più massicci e molto più, e tanto più la particella di origine, come con l'elettrone, è leggera, tanto più in proporzione il rapporto del partner supersimmetrico è massiccio, pesante, diciamo così. Quindi questo qui è un meccanismo molto complesso che poi alla fine si spiega con delle equazioni matematiche, che come sempre tutte queste teorie sono semplici nella spiegazione di un poco, diceva Einstein, le spiegazioni di base diventa più semplice, ma diciamo il passaggio matematico si fa più complesso. Quindi io non saprei leggere un'equazione della supersimmetria, non è il mio mestiere, quindi fare. Però sostanzialmente recupera, non dimentichiamo, la storia delle simmetrie è una cosa veramente base nella fisica. Tutti i principi base della fisica si possono spiegare in termini di simmetria. Per esempio, tutti sanno il principio di conservazione dell'energia. Il principio di conservazione dell'energia uno può dedurlo in maniera matematica semplicemente domandando che le leggi fisiche siano invarianti nel tempo. Se uno ammette che le leggi fisiche siano invarianti nel tempo, salta fuori la conservazione dell'energia. La conservazione della quantità di moto, l'altro grande principio, salta fuori chiedendo che le leggi fisiche siano invarianti per traslazione. Credimi, io non saprei spiegarlo perché eccetera, però si può dimostrare. Quindi veramente le simmetrie sono la base della struttura stessa del mondo. Dovreste fare, anzi un consiglio, una volta di chiamare qualcuno che viene a parlare delle simmetrie e della loro importanza, perché è una delle cose più belle. Poi di più non saprei andare avanti. Questa cosa è proprio una super simmetria perché ricomprende tutto, spiega anche l'unione delle forze eccetera.
Dunque l'altra domanda. Ricordo che gli attestati si prendono qua per chi deve uscire.
Il professore sta firmando intanto indefessamente.
Oh, grazie per le spiegazioni veramente notevoli che ci ha dato. Ho intuito, perché appunto senza una base matematica è difficile dire di aver capito, ma ho intuito molte cose. Una cosa mi ha lasciato un po' perplesso. Lei diceva che appunto giustamente le particelle all'interno dell'LHC possono essere accelerate fino a una frazione molto prossima alla velocità della luce. Ulteriormente pompando l'energia che viene trasmessa a queste particelle, queste aumentano di massa.
Sì.
Cioè, quindi rimane un protone, ma rispetto a un protone, chiamiamolo a riposo, quindi la massa aumenta
7000 volte. Esattamente 7000 volte. Sì, è proprio così. Beh, cosa vuol dire che aumenta di massa? Allora, la cosa giusta, tecnicamente giusta, sarebbe dire quando io do energia, aumento la quantità di moto, che è fatta di massa per velocità. È indistinguibile. Anche quando noi corriamo, un pochettino aumenta anche la nostra massa, non aumenta solo l'energia cinetica. Però finché sono molto distante dalla velocità della luce, praticamente virtualmente l'aumento di massa è trascurabile, va tutto in velocità. Quando sono alla velocità della luce o quasi, aumenta solo la massa, poi c'è un regime intermedio che aumenta sensibilmente l'uno e l'altro. Quello che uno dovrebbe dire è che aumenta la quantità di moto, questa è la cosa principale. E però se io dico quantità di moto è difficile farlo capire, mentre la massa e la velocità sono due concetti che distinti tutti e due li capiamo bene. Ma non dimentichiamo, dalla massa dipende la gravitazione, quindi la massa, quindi le cose sono molto legate, quindi E la velocità è una cosa definita in maniera molto chiara, dato il sistema di riferimento. La velocità, pensi, dipende dal sistema di riferimento, quindi anche la massa inevitabilmente, quindi poi si va nel complicato, però tecnicamente vuol dire aumenta la quantità di moto, questa è la cosa giusta, però insomma svincolando i due, visto che la quantità di moto è m per v, poi uno potrebbe andare su cose più complicate dalla definizione relativistica della quantità di moto, uno si dimentica, diventa una formula complicata e va bene, però insomma all'ordine zero va bene questa spiegazione, le particelle diventano più massive. Vediamolo così, cosa vuol dire una particella che ha un'inerzia maggiore? Beh, per esempio vuol dire che per curvare, per esempio, non pensiamo all'accelerazione normale, pensiamo all'accelerazione centripeta, per curvarlo occorre più forza. Una particella che va alla stessa velocità ma se ha più massa, vuol dire che per fargli fare una certa curvatura devo mettere una forza centripeta maggiore, per curvarla ci vuole più forza, è così. Effettivamente quando la particella, diciamo così, aumenta la velocità, deve aumentare la forza centripeta. Però i due termini sono indistinguibili, perché per aumentare la massa con la velocità deve aumentare anche la velocità. Quindi dal punto di vista tecnico è sempre meglio usare la quantità di moto che c'è dentro tutto. Però insomma è una spiegazione. Come tutte le spiegazioni, tutte le analogie hanno sempre un limite, come tutte. Quindi la realtà è sempre più complessa delle nostre analogie, ma le analogie gettano luce, ci aiutano un po' a comprendere.
Lei, parlando del modello standard, ha messo in correlazione anche le quattro forze che regolano l'universo. Ora mi chiedevo, la forza di gravità ha un carrier, una particella subatomica che la trasporta, l'LHC si sta preoccupando di trovarla, come?
Magari la trovassimo. Sì, la teoria prevede che effettivamente la gravità si trasmetta con onde, come tutte le energie, E queste onde però siano quantizzate in quello che chiamiamo il gravitone, esattamente come il fotone. Però ahimè è molto difficile da trovare, non si sa quando troviamo. Già la comunità della fisica sta cercando le onde gravitazionali in quanto onde proprio da circa, penso siano degli esperimenti da 50 anni. Ce ne sono tanti in giro per il mondo, anche in Italia c'è uno molto grosso, si chiama Virgo, e non si riescono ancora a trovare. Purtroppo abbiamo perso un momento magico, circa 20 anni fa ci fu una supernova. E che avrebbe, perché cosa vuol dire l'onda gravitazionale? Vuol dire che la forza gravitazionale vibra e tu la puoi vedere quando cambia violentemente la sorgente, cioè la massa. E quindi deve, per esempio, quando c'è un'esplosione di una supernova, ci fu una supernova circa 20-25 anni fa, era un giovane ricercatore dipendente di fisica, in quel momento tutte le antenne gravitazionali del mondo erano ferme, perché ogni tanto devono fermarsi e fare manutenzione, semplicemente. E proprio perché il segnale è molto tenue, quindi nessuno crederebbe ad un segnale visto da un'antenna, ci sono 3-4 esperimenti nel mondo, tutte le accendono e le spengono per fare manutenzione tutte assieme. È disdetta voluto, pensate, il tempo di manutenzione circa il 10-20% del tempo, e la supernova è arrivata quando quel momento che erano spente, quindi devo aspettare un'altra supernova e vediamo, o magari altri fenomeni. Quindi il gravitone non credo che riusciremo mai a trovare nell'LHC. Peraltro ricordo che in questo quadro di unificazione la gravità è ancora quella che scappa dalla meccanica quantistica. Se riusciamo a mettere insieme gravità e meccanica quantistica, ci sono delle teorie che cercano di mettere insieme, per esempio la teoria delle corde, o cosiddetta delle stringhe in maniera errata. Però la teoria delle corde è ancora lungi da aver prodotto un osservabile sperimentale, cioè un qualche cosa che ci dice guardate, andate là, fate questa misura e vediamo se è vero o sbagliato, è ancora molto lontano. Per esempio Einstein, quando ha prodotto la teoria della relatività generale, ha anche immediatamente puntato un osservabile. 6 anni dopo il suo amico, come si chiama, l'inglese Edmonton, non mi ricordo più il nome, andò in Nuova Zelanda e misurò l'effetto che lui aveva previsto, e fu l'effetto come aveva previsto lui e non la metà o il doppio che era previsto da un'altra teoria, di cui non mi ricordo neanche la fatta. C'erano teorie competitrici già allora, i tempi Einstein è quella che ha sopravvissuto, quella che ha avuto successo, c'era delle teorie, ha misurato ed era effettivamente dentro i limiti sperimentali la sua. E quindi questo qui è uno dei problemi, che l'unica teoria che io sappia che è capace di mettere assieme in qualche maniera la meccanica quantistica con la relatività generale, cioè quindi il che viene a trattare la gravitazione quantistica, è una teoria che per ora non ha osservabili sperimentali. Quindi uno lo so che magari il mio amico teorico non è d'accordo, ma da un certo punto di vista non avendo prodotto un osservabile sperimentale, non ancora una teoria fisica in senso stretto, perché io sono un po' popperiano, è fisico, è scienza quello che è falsificabile, cioè devo poter provare se è vero o ho sbagliato, in un certo senso in questo momento è una congettura fisica con una enorme, fortissima base matematica, perfetta, illuminante, dico a tutti che le equazioni bellissime siano molto belle, ma per dirla come ha detto un famoso fisico americano che ha prodotto un libro, per ora l'unica osservabile sperimentale prodotta dalla teoria delle corde è stato il numero di cattedre universitarie che ha prodotto, che è sempre una buona osservabile, cioè, alla cattiveria, vedete, questo è un anticordista nato, quindi la fisica vedete, siamo una comunità, si nutre anche di queste querelle, fanno bene entro certi limiti alla fisica, un po' di querelle fa bene, aguzza l'ingegno, aiuta ad andare avanti, le famose querelle tra Einstein e Bohr hanno fatto andare avanti la meccanica quantistica di tantissimo. Quindi.
Lederman parla di progetto X oppure di acceleratore lineare, che differenza c'è?
Mi dica, ripeta, sento male, venga più avanti.
Lederman, il fisico americano,
sì.
Nel suo libro Oltre la particella di Dio parla di progetto X,
sì,
o di acceleratori lineari da costruire negli Stati, sì, Uniti. Che differenza c'è con l'acceleratore futuro di 100 km circonferenza che diceva lei dal punto di vista delle potenzialità?
Beh, il progetto X è già stato cancellato dall'America Stessa, il libro qualche anno, è già stato cancellato. L'anno scorso il direttore del Fermilab ha deciso di cancellare il progetto X in favore di un altro progetto, diciamo, che si chiama Long Baseline Facility, di diciamo lunga base per neutrini, quindi diciamo così già quello. Allora, gli acceleratori lineari sono un'altra possibilità, gli acceleratori lineari sono della fisica di precisione. In effetti, se l'LHC non trovasse niente, una o due possibilità. Allora, l'alta luminosità la faremo quasi sicuramente, perché è un progetto grosso ma di media taglia che spinge la tecnologia. L'LHC è già tutto là, è vero, spendo tanto, costa circa un miliardo, ma è pur sempre il 20%, da lavoro a 10.000 fisici, c'è anche questo fatto sociologico, anche i fisici cercano di mantenere il posto di lavoro, perché no, eccetera. Vuol dire, quindi è molto. L'LHC, alta luminosità, già fa delle misure di precisione. Con un acceleratore lineare uno le farebbe con ancora più di precisione. Allora, l'acceleratore lineare in questo momento ce l'hanno in mano i giapponesi, solo loro, allora, nel senso che gli occidentali hanno già detto non lo facciamo, in sostanza. Se i giapponesi lo fanno, noi occidentali ci uniremo. Perché la perplessità? Costa tanto, sta al di sotto di tutte le energie dell'LHC, il di sotto dell'LHC, però misura bene, perché accelera leptoni, quindi ho meno rumore di fondo, quindi ho meno luce, ma la vedo meglio in qualche maniera. E quindi, allora, il problema è che se l'LHC, il nostro, adesso nei prossimi anni non vede niente, e uno potrebbe dire cosa faccio? Un salto a fare questo mega acceleratore circolare sperando di vedere qualcosa, oppure faccio un acceleratore lineare che costa tanto, costa 10 miliardi, ma probabilmente costa la metà di questo circolare, e magari facendo misure di precisione riesco a capire in che direzione andare. È un grosso dibattito che la comunità scientifica ha. Questo acceleratore circolare l'abbia lanciato 3 anni fa, da poco. L'acceleratore lineare è 20 anni che è in studio, 25 anni anzi, perché è partito come studio appena dopo l'LHC, perché molti dicevano dopo l'LHC bisogna fare una macchina di precisione. Se l'acceleratore lineare l'avessero cominciato a fare 10 anni fa e venisse a fare 10 anni, sarebbe l'ideale, forse non faremmo LHC alta luminosità. Il problema è che per vari motivi hanno tirato in lungo, costa tanto, sembrava che volessero fare i tedeschi, alla fine si è deciso di non farlo, poi gli americani, adesso i giapponesi hanno già detto che ci penseranno fra 2 anni, vogliono vedere cosa dice l'LHC. Più passa il tempo e più i tempi scadono per l'acceleratore lineare, perché stando al di sotto di tutte le energie dell'LHC, l'LHC lentamente migliorerà la sua precisione. L'LHC è una macchina sporca, ho detto, per vedere un ago fa un pagliaio intero, però come sempre gli occhi si raffinano, vedono sempre meglio, quindi l'LHC sta mettendo fuori gioco l'acceleratore lineare, ma non è ancora completamente fuori gioco. Il Giappone ha già detto che se lo fa per motivi tecnologici, cioè di mezzo delle tecnologie, industrie eccetera, tant'è vero che aveva deciso di farlo 2 anni fa dopo il terremoto, questo nuovo governo, questo qui che ha rivinto ancora adesso, Mr. Abe, 3 anni fa quando ha vinto l'aveva messo l'acceleratore lineare nel programma del governo, aveva detto per risollevare ricordate lo tsunami, il terremoto che è venuto nel nord del Giappone, per risollevare quelle zone ha stanziato 100 miliardi. Poiché l'acceleratore costa 10 miliardi, grosso modo, sarebbe grosso modo il 10% dei fondi là. Il problema è che tanti dicono no, facciamo le strade, non l'acceleratore. Quindi ci sono problemi anche in Giappone. Quindi non so se ho dato questa, io ho parlato del progetto SER principalmente e poi anche un po' nuovo, in questo momento c'è molto entusiasmo. Però è vero, se i giapponesi decidono di fare lineare, potrebbe essere che si fa lineare i prossimi 20 anni, non è così complesso come questa macchina, e questa qui si farà un po' dopo, ma inevitabilmente alla fine devo andare in più là. L'acceleratore non va più in là, vede meglio, misura meglio le cose già viste.
Allora c'era ancora una domanda qui, direi che sarà probabilmente l'ultima.
Per me è più una curiosità che altro, perché sia per preparazione che per età sono completamente tagliato fuori. Ma lei ha parlato di 2250 ricercatori, volevo sapere più o meno quanti erano gli italiani, quant'è il tasso di ricambio nel tempo, quanti ne assumete ogni anno. E quali sono,
allora,
le prospettive?
Siamo circa 2300, il numero giusto adesso 2400, questo è un po' vecchio, siamo circa 2400 di staff. Poi ci sono per esempio tutti i borsisti che non sono contati in quel numero lì, e gli studenti, quelli che chiamiamo associati, sono circa 1000 persone, quindi siamo 3500, però i borsisti, gli studenti stanno tra 1 e 3 anni. E poi quanti ne vanno in pensione? In questo momento poco, perché io sono uno dei più vecchi del CERN, e quindi non sono ancora così vecchio, sono giovanissimo in realtà, quindi sono come il mio amico Beghi che è qui quindi è un periodo che vanno pochi in pensione, quindi assumiamo anche poco. Fra 5-6 anni, quando la mia generazione comincia ad andare in pensione, allora saranno di più, quindi sarà più ricambio. In questo momento mi sembra che assumiamo 50 persone all'anno solo, perché sono pochi che vanno in pensione. E quindi quanti sono gli italiani? L'Italia paga circa il 12% al CERN e grosso modo ha 12-13% di staff, quindi equilibrata, però è molto sbilanciata, abbiamo pochissimi tecnici o staff amministrativi eccetera, e abbiamo tantissimi ingegneri e fisici soprattutto. Probabilmente il 20% dei fisici e ingegneri che sono al CERN sono italiani, quindi è molto sbilanciata, a volte ci critico, sono tanti, perché poi fisici e ingegneri sono quelli che si fanno sentire di più. In realtà siamo bilanciati, però siamo sbilanciati in un senso nella parte più dirigente. Adesso poi abbiamo anche il direttore generale, ma c'è stato un momento che molti dirigenti erano italiani, quindi l'Italia è ben rappresentata, anche perché non abbiamo grossi laboratori, mentre la Francia e la Germania hanno ancora grossi laboratori da mantenere e quindi la gente fa anche carriera lì. Ormai l'Italia ha rinunciato a avere grossi laboratori da tempo, quindi il nostro laboratorio è il CERN, il nostro grosso laboratorio. E quindi, e poi l'Italia è un po' europeista per convinzione, insomma è stato veramente tra i soci fondatori forti del CERN, Edoardo Maldi eccetera, quindi ci porta tutta l'attenzione, la presenza italiana la nazione è forte. Nel fisico nei 10.000 siamo il gruppo più numeroso, siamo dopo gli Stati Uniti, sono 1.700 statunitensi dei 10.000 visitatori e 1.400 italiani, 1.500, siamo la comunità europea più numerosa. Significativamente la comunità più grande sono gli americani, siamo il più grosso laboratorio di fisica di base americano, l'America ormai ha rinunciato a farla a questo tipo di fisica. Non so se ho risposto a tutte le domande.
Beh, diciamo un'ultima cosa, anche perché siamo bravi, su, diciamolo. Cioè, no, perché questo è giusto dirlo, le università italiane non sono così male. Abbiamo un gravissimo problema di poche risorse e troppa burocrazia, ma il livello è ancora ottimo. Se non continuano a distruggerci a forza di follie ministeriali e cominciassero a... No, perché spesso si dice no, le università italiane sono in fondo alle classifiche, è vero, ma quelle classifiche sono basate non sui risultati, ma proprio sulle risorse. È per quello che siamo in fondo. Ma se guardiamo i risultati scientifici, siamo tra le migliori del mondo ancora. Non so per quanto, se continua questo andazzo, ma siamo ancora bravi e il CERN lo dimostra, ma non solo, avete visto anche Planck per metà è guida italiana, quindi siamo bravi e anche qua l'Insubria ce la caviamo e un po' l'avete visto e se vorrete lo vedrete anche in futuro. Per oggi direi che possiamo concludere qua, salutarci e dico solo un'ultima cosa, visto che anche che mi è stato chiesto, effettivamente avevo dimenticato di dirlo, mi pare almeno, questi non solo gli incontri di quest'anno ma anche quelli dell'anno scorso, dove eravamo più centrati sulla fantascienza perché è il primo anno, ma comunque sono interessantissimi, sono tutti stati filmati e sono già adesso disponibili sul sito dell'Insubria, solo che sono
nascosti, diciamo, è difficile arrivarci, ma ci stiamo lavorando e tra non molto, se andrete sulla home page dell'Insubria, troverete un accesso diretto da cui potrete vedervi da casa vostra tutte le conferenze che abbiamo fatto, compresa questa, quante volte volete, e totalmente gratis. Con questa bella notizia vi saluto tutti e vi do appuntamento al prossimo anno con Scienza e Fantascienza. Grazie.
Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni 2 mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast, o potete scriverci una mail a redazione@fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.